L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro Parlato Novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 18, numero 2, febbraio 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, febbraio 2018, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Florence di Martin Nicholas Rhys Jasper, romanzo storico. Armatevi e morite di Carmelo Abbate, Pietrangelo Buttafuoco, politica. Lo stupore di una notte di luce di Clara Sanchez, romanzo giallo. Tutto cambia di Elizabeth Jane Howard, romanzo. Gelo di Maurizio De Giovanni, romanzo giallo. Eccentricità di Fabio Benzi, arte. Sulle ali del silenzio di Paloma Sanchez Garnica, romanzo. Giove custode di Roma di Andrea Carandini, archeologia. Candore di Mario Desiati, romanzo. Il libro dei Baltimore di Joel Dicker, romanzo giallo. Numero di catalogo 88.330, durata 841 minuti.
Franco Recanatesi. La mattina andavamo in Piazza Indipendenza, Cairo 2016. Il nostro obiettivo è superare nelle vendite il Corriere della Sera. Quando nell'autunno del 1975 Eugenio Scalfari annunciò che la sua nave pirata prossima al varo, battezzata la Repubblica, avrebbe battagliato con l'incrociatore di via Solferino, che da un secolo solcava i mari indisturbato, fu accolto da risolini di scherno. E invece, questa è la storia di un quotidiano che dopo appena 11 anni, esempio unico al mondo, ha toccato il primato delle vendite nel proprio paese. L'appassionante testa a testa fra i due grandi giornali, che da allora non si è mai arrestato, si svolge parallelamente a una delle fasi storiche più tumultuose e drammatiche conosciute dall'Italia, segnata da un terrorismo, scandali epocali, furiose battaglie civili e politiche. Mentre la Repubblica compie 40 anni, un giornalista che nel quotidiano di Piazza Indipendenza ha ricoperto ogni ruolo racconta quella straordinaria avventura. Partendo da lontano, il felice incontro fra i due protagonisti, Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo, la loro passione per la carta stampata, il tentativo di coinvolgere Montanelli, fino alla realizzazione del grande sogno cullato per oltre 20 anni. Dalla complicata gestazione alla volata verso il milione di copie, il clima eccitato, teso e goliardico della redazione, ma anche i tormenti e i contrasti, gli amori e i tradimenti, le minacce brigatiste, le vicende pubbliche e private dei suoi più celebri giornalisti, i litigi pansa a bocca, i capricci di Biagi, il pianto della Aspesi, gli scherzi di Guzzanti, le fughe di Forattini e Terzani, e quella volta che Scalfari in lacrime chiese aiuto a Beethoven. Franco Recanatesi è nato e vive a Roma. Giornalista dal 1964, ha lavorato per 12 anni al Corriere dello Sport e contemporaneamente per un paio d'anni ha scritto articoli per Panorama. Nell'aprile del 1976 è approdato a Repubblica, ricoprendo in successione i ruoli di redattore sportivo, capo servizio interni e cronaca, capo redattore centrale, inviato, capo redattore delle sedi di Torino e di Napoli. Per il Gruppo Espresso ha diretto Il Lavoro di Genova e Il Venerdì. Fra i suoi libri, 1 più 11, Gremese 2006, finalista del premio Bancarella Sport, Le 10 meraviglie del tesoro di San Gennaro, con Paolo Iorio, Istituto Poligrafico dello Stato 2010, Io sono Giorgio Chinaglia, Lairone 2013, Il giornale della scuola, Gremese 2009.
Numero di catalogo 88.330. Numero di catalogo 88.340. Durata 293 minuti.
Il Boulevard delle Ossa di Leo Malè. Fazzi Editore 2017. È primavera e all'agenzia di investigazione Fiat Lux è un gran giorno. Nestor Burma e la sua assistente Hélène hanno appena vinto 2 milioni alla lotteria. Bisogna festeggiare, pipa in bocca e bicchiere in mano. Ma non si può mai stare tranquilli. Suona il campanello e i festeggiamenti vengono interrotti da un uomo trafelato. È Goldi, un mercante di diamanti ebreo, e ha bisogno del loro aiuto. Le informazioni che fornisce sul caso sono piuttosto fumose, ma a quanto pare ci sono di mezzo la malavita cinese e un giro di prostituzione russa d'alto bordo. Abbastanza per incuriosire Burma, che si mette subito all'opera. Questa volta l'indagine si svolgerà su strade del tutto nuove, da un bordello di Shanghai a una casa d'aste di Rue Drouot, fino al tesoro della corona imperiale russa, mentre si apriranno scenari sempre più inquietanti e spunteranno elementi sempre più strani, come uno scheletro con una gamba sola che sembra appartenere a un generale scomparso nel 1939 e un cadavere che forse non è tale fino in fondo. L'investigatore privato, sciupa femmine dalla lingua tagliente, è tornato in questa nuova avventura inedita confezionata con maestria da uno dei padri del noir francese. Leo Malè, nato nel 1909 a Montpellier, figlio di una sarta e di un impiegato, rimane prestissimo orfano. È il nonno bottaio grande lettore, che si prende cura di lui e lo inizia alla letteratura. A 16 anni si trasferisce a Parigi, in cerca di fortuna. Vive alla giornata, fa l'impiegato, il manovale, il vagabondo, il gestore di un negozio d'abbigliamento, il magazziniere, il giornalista, la comparsa cinematografica. Dopo una dura esperienza in un campo di concentramento nazista, nel 1941 inizia a scrivere polizieschi firmandosi con svariati pseudonimi. Nel 1943 pubblica 120, Rue de la Gare, con cui esordisce la sua creazione narrativa più celebre, l'investigatore privato Nestor Burma, protagonista di una trentina di avventure. Muore nel 1996. Nel 2016 Fazzi Editore ha pubblicato Le acque torbide di Javel e Nebbia sul ponte di Tolbiac. Di prossima pubblicazione tutte le indagini di Nestor Burma.
Numero di catalogo 88.340. Numero di catalogo 88.507. Durata 650 minuti.
Luigi Viva. Non per un Dio, ma nemmeno per gioco. Vita di Fabrizio De André. L'educazione sentimentale di un pettirosso da combattimento, di un poeta sempre pronto a pagare di persona. Una storia commossa e sincera, lontana dall'ufficialità come dall'apologia. Gli anni dell'infanzia, con Fabrizio, Bicio, sfollato in una cascina di Revignano d'Asti. Lo zio Francesco, reduce dal campo di concentramento, prototipo di tante figure dolenti che popoleranno le sue canzoni. L'adolescenza e la giovinezza a Genova, tra i primi tentativi musicali, la ribellione contro la famiglia borghese e la scoperta del sesso, il peccaminoso amplesso in una chiesa e lo scandalo messo subito a tacere, la passionata relazione con una prostituta di Via del Campo, l'alcol, la bohème cittadina. E poi l'amicizia con Luigi Tenco, i primi timidi successi, il processo per oscenità a Carlo Martello. Gli anni della maturità e dei trionfi, il figlio Cristiano e la Sardegna. Il sequestro. La malattia. Un testo ricchissimo, documentato e avvincente, che dà voce ai racconti di Fabrizio, interviste, colloqui personali, telefonate, e alle testimonianze di prima mano di amici famosi e no, da Paolo Villaggio, complice inseparabile degli anni genovesi, a Ivano Fossati, collaboratore dell'ultimo album, ai genitori di Fabrizio, ai compagni di scuola e di strada. Luigi Viva, Roma 1955, giornalista e conduttore radiofonico, ha esordito nel 1989 con Pat Metini, la biografia, lo stile, gli strumenti, Franco Muzio, volume tradotto in Francia da Filippacchi nella collana di Jazz Magazine e riprodotto nella nuova edizione Pat Metini, una chitarra oltre il cielo, Editori Riuniti 2003. Autore con Pino Petruzzelli del lavoro teatrale Il viaggio di Fabrizio De André, messo in scena per il Teatro Stabile di Genova nella stazione 2004-2005, è inoltre l'ideatore e direttore del progetto Conservatori, che prevede la realizzazione delle partiture integrali di tutta l'opera di Fabrizio De André, in collaborazione con i conservatori di Mantova, Genova, Firenze, Parma, Bologna e Verona. È socio fondatore della Fondazione Fabrizio De André.
Numero di catalogo 88.507. Numero di catalogo 88.514. durata 329 minuti.
Levante, se non ti vedo non esisti, edizioni Rizzoli 2017. Anita, redattrice in una rivista di moda, è quello che tutte sognano di essere, bella, giovane, elegante e colta, ma anche tremendamente complicata. Sua madre e sua sorella, così concrete, non capiscono da dove arrivi la sua inquietudine, quella voglia di mangiarsi ogni attimo come fosse l'ultimo e di scappare a gambe levate non appena qualcuno minaccia di metterla in gabbia. Anita però lo sa bene, quando si guarda allo specchio, le sue mille me, così le chiama lei, riflettono i suoi cambiamenti di umore e la incoraggiano, la contraddicono, la rimproverano quando sbaglia. Perché Anita sbaglia spesso, soprattutto quando si tratta di uomini. I suoi errori più grandi sono tre. Filippo, affascinante e indisponibile, incontrato per caso su un volo per New York. Flavio, un incrocio di sguardi che si è trasformato in passione. E poi Jacopo, il marito che le è sempre stato accanto, ma ultimamente sembra non capirla più. Anita crede di amarli tutti, ma forse la verità è che la vita le sta sfuggendo di mano, come la sua immagine riflessa nello specchio. Dovrà scavarsi dentro e fare i conti con un passato ancora dolorosissimo per imparare a prendersi cura di sé senza smettere di innamorarsi e di sbagliare. Solo così potrà ricominciare a vedersi e a esistere davvero. Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantautrice di origini siciliane ma di stanza a Torino. Dall'esordio esplosivo con il singolo Alfonso, 2013, che ha scalato le classifiche, non si è più fermata. I suoi primi due album, Manuale di istruzione, 2014, e Abbi cura di te, 2015, le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente e i più importanti palchi d'Italia. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.514. Numero di catalogo 88.543, durata 136 minuti.
Noli me tangere, di Andrea Camilleri, edizioni Mondadori, 2016. Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore che la venera. Lei stessa scrive, va a teatro, è un'esperta storica dell'arte, è capace di concedersi emozioni intense, generosa di sé e delle proprie ricchezze, fino a che una notte scompare. Incontrando chi l'ha conosciuta, il commissario Maurizi capirà che di Laura ognuno ricorda un volto diverso e dovrà risolvere il mistero di quella donna volubile e luminosa per ritrovarla. Andrea Camilleri, Porto Empedocle, Agrigento, 1925. Dopo l'esordio nel 1978 con Il corso delle cose, ha oggi al suo attivo decine di romanzi, racconti e saggi ed è il padre dell'amatissimo commissario Montalbano.
Numero di catalogo 88.543. Numero di catalogo 88.551, durata 445 minuti.
Jamie Maguire, Il disastro siamo noi, edizione Garzanti 2016. Falin ha fatto una scelta difficile, rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera al Back Show Café è diventato tutto per lei. Non c'è spazio per altro, soprattutto per l'amore. Perché Falin nasconde nel cuore un segreto che non ha mai rivelato a nessuno, un segreto che l'ha portata lontano dalla sua famiglia e a chiudersi in se stessa. Fino al giorno in cui non incrocia uno sguardo speciale come quello di Taylor Maddox, uno sguardo che, lo sa bene, può portare solo guai. Molte ragazze si sono scottate fidandosi delle sue promesse tradite. Falin non vuole che questo accada anche a lei. È ancora troppo fragile per cadere nei suoi tranelli. Eppure Taylor non demorde e la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox può contemplare quando è convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ed è lì, seduta di fronte a lui, che Falin intravede una dolcezza dietro quell'aspetto da ragazzo che ottiene sempre quello che vuole. Incontrare la sua famiglia, vedere l'affetto che lo lega ai fratelli Travis e Trenton e alla cognata Abby, la convince ancora di più che Taylor abbia anche un lato romantico. E piano piano sente che delle crepe stanno rompendo la corazza dietro la quale si è trincerata per non rischiare più. Sarebbe facile affidare finalmente a qualcuno il peso dei suoi segreti. Sarebbe facile trovare conforto tra le braccia possenti di Taylor. Ma riaprire la porta del passato è quasi impossibile quando si è creduto di aver buttato via la chiave. Ci vuole coraggio o forse solo la mano benevola del destino. Jamie Maguire, la regina indiscussa delle classifiche italiane, torna con un nuovo capitolo della saga dei fratelli Maddox. Dopo lo strepitoso successo della trilogia di Uno splendido disastro e di L'amore è un disastro, l'autrice amata dai lettori di tutto il mondo ci regala una storia travolgente in cui un segreto nascosto si scioglie davanti alla forza dell'amore, perché solo i sentimenti possono far dimenticare il passato e tingere di felicità il futuro. Jamie Maguire vive in Oklahoma con il marito e i figli. I suoi libri entrano regolarmente nei bestseller del New York Times. Con lo straordinario successo della trilogia di Abby e Travis, Uno splendido disastro, Il mio disastro sei tu, Un disastro è per sempre, ha conquistato le classifiche italiane. E con Uno splendido sbaglio, Un indimenticabile disastro, L'amore è un disastro, ha raccontato le storie di altri personaggi disastrosi per la gioia di tutti i suoi fan. Con Garzanti ha pubblicato anche la trilogia Una meravigliosa bugia, Un magnifico equivoco, Un'incredibile follia. Scopri i segreti dei protagonisti di Jamie Maguire su Facebook. Facebook, Uno splendido disastro, Garzanti.
Numero di catalogo 88.551. Numero di catalogo 88.570, durata 438 minuti.
Totò Schillaci con Andrea Mercurio. Il gol è tutto. Edizioni PM 2016. La rete si scuote per il pallone che la gonfia. Io corro senza direzione, con gli occhi sbarrati e la bocca spalancata per l'incredulità, come un bambino davanti ai fuochi d'artificio. L'aria vibra d'esultanza. Vedo il pubblico saltare e abbracciarsi. Gente del sud e gente del nord, la stessa magari che sui muri di Torino mi insultava per le mie origini. Ho fatto gioire anche loro. Li ho uniti in un abbraccio che mi copre. Ho vinto io, per me e per tutti quelli come me, per tutti quelli a cui serve una scintilla per accendere la consapevolezza di potercela fare. Per gli italiani, il Mondiale del 90 inizia ufficialmente il 9 giugno, al 78esimo minuto di Italia-Austria. Salvatore Schillaci, l'ultimo convocato, scende in campo e in 4 minuti segna il gol della vittoria. Iniziano allora le notti magiche, i girotondi di clacson, lo sventolio di bandiere e l'inno a Totò gol, in una vertigine che sembra non finire mai. I suoi occhi spiritati fanno il giro del mondo, sono gli occhi di chi, per essere lì, ha preso a morsi il destino. Solo così un bambino nato al CEP poteva salvarsi. Il quartiere popolare di Palermo è un posto dove i ragazzini si scambiano droga come altrove le figurine e rischi la vita anche per una partita in cortile. Se non hai un sogno a proteggerti, soccombi. Quel sogno per Totò è il pallone. Sono le 1.000 lire che Zupaluzzo gli paga per ogni rete segnata, perché il gol è tutto. È così che si coltiva l'istinto. Dalla squadra dell'azienda degli autobus di Palermo al Messina e poi alla Juventus e infine ai mondiali. Schillaci si trova a confrontarsi con quei grandi che poco prima ammirava solo alla TV. Il divincodino Baggio, il trio olandese delle meraviglie, Gullit, Rijkaard, Van Basten e perfino Re Maradona, che ha voluto scambiare proprio con lui la maglia. Che il successo non fosse scontato lo dimostra la parabola di suo cugino Maurizio Schillaci, anche lui calciatore. Secondo Zeman, un grande talento, un fenomeno. Era Maurizio in famiglia il fuoriclasse. Prima che un infortunio e la droga lo facessero precipitare nell'abisso e vivere come un senzatetto. C'è tutto questo negli occhi euforici e spalancati sul mondo di Totò, insieme alla rivincita sui pregiudizi che lui da siciliano ha subito a lungo. Persino il grande Trapattoni, all'indomani della strage di Capaci, l'aveva accolto con un tagliente: «Avete ucciso anche Falcone». Racconta tutto adesso, Totò. Le sue origini, il suo carattere focoso, la passione per le donne e il sesso, che lo ha messo spesso nei guai, gli alti e bassi di una straordinaria carriera. E quella sensazione di camminare sempre su un filo molto sottile. Ma anche un'Italia dove tutti erano più felici senza saperlo, e dove c'era ancora posto per tutto, perfino per la speranza. Totò Schillaci, nato a Palermo nel 1964, capocannoniere ai mondiali d'Italia 90, scarpa d'oro nel 90 e secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Lothar Matthaus nello stesso anno. Ha giocato nel Messina, capocannoniere della Serie B nell'89, nella Juventus dal 1989 al 1992, Coppa UEFA 90 e Coppa Italia 90, prima di passare all'Inter, Coppa UEFA 94, e poi alla squadra giapponese Jubilo Iwata. Dal ritiro, nel 1999, gestisce un centro sportivo per ragazzi a Palermo. Andrea Mercurio, milanese, autore radiotelevisivo, scrittore e musicista, ha collaborato con le principali emittenti radiofoniche italiane.
Numero di catalogo 88.570. Numero di catalogo 88.574, durata 384 minuti.
Andrea Camilleri, La cappella di famiglia e altre storie di Vigata. Sellerio Editore Palermo, 2016. La cronaca contorta e pazza di Vigata è uno spinaio di furfanterie, sgangheratezze, deliramenti e intrichi d'amore. Un intreccio di balordaggini pubbliche e di magnifiche stolidezze private. Nel villaggio l'innocenza è spesso un candore temerario, un'allucinazione. E l'onestà è il capolavoro di falsari della morale e del buon senso caritativo. Lo stesso crimine è un refuso dell'intelligenza, una morbida beffa. E la tristezza nuda di un cimitero si presta agli esercizi di un petrarchismo peloso, versato nel corteggiamento di una lauretta in abiti vedovili e alla resa dei conti tra parenti. Il Camposanto diventa una gremita e agitata piazza d'armi e d'amori. Ci si mette anche il caso, che porta a rovescio ciò che si vorrebbe fosse il dritto. Le apparenze ingannano. E la realtà contempla situazioni che proliferano. Gli amori clandestini fanno sì che si formino collezioni di famiglie. La strampalatezza eccitabile è una corrente elettrica incontrollata. Accendere azioni a catena, contagi come da epidemia, assurdità ossimoriche del tipo «un morto si reca all'obitorio ma cade strada facendo». Un dono di natura è capace di distorcere un'intera vita e trasformare l'eletto in una macchina dirigente, priva di cuore, di cervello, di funzioni sessuali. L'arco cronologico è lungo, va dal 1862 al 1950, dopo aver attraversato l'aria viziata di stupidità e dissennatezza del ventennio nero. Gli otto racconti o storie vigatesi fanno libro. Si sostengono a vicenda e sono unificati dal comune assoggettamento al regime della voce poderosa del narratore che risuona dentro la scrittura. Presentano tutti un umorismo a lenta combustione che non dirompe se non fuori dalle pagine nelle reazioni dei lettori. Camilleri surriscalda le scene con accortezza per liberare alla fine volatili delizie perfettamente godibili, estremamente divertenti. Raccoglie, nei racconti intitolati Lo stivale di Garibaldi e La rettitudine fatta persona, l'eredità del Boccaccio, grande coreografo di processioni dietro reliquie che sacre non sono, e gran fabbro della santità blasfema di Ser Ciappelletto. E se l'improbabile santità del personaggio di Camilleri non produrrà miracoli, come era accaduto con la devozione di San Ciappelletto, un miracolo letterario operò di sicuro la reliquia di Garibaldi. Lo stivale insanguinato del Generalissimo. Alle onoranze dedicate allo stivale e alla processione presero parte due giovani che ebbero così modo di affiatarsi e di promettersi. Si chiamavano Caterina e Stefano. Si sposarono. Dal loro matrimonio nacque Luigi Pirandello. Salvatore Silvano Nigro.
Numero di catalogo 88.574. Numero di catalogo 88.621. Durata 435 minuti.
Monica Coppola, Viola, Vertigini e Vaniglia, Book Salad 2015. Viola, giovane donna di Torino, è costretta a svolgere un lavoro di ripiego mentre accarezza l'idea di un sogno impossibile, diventare una scrittrice. La protagonista ha un impegnativo parentado dai nomi tutti floreali, zie caparbie e solerti, una cugina brillante e una madre che troppo spesso la fa sentire inadeguata. Aggiungeteci una migliore amica dal carattere scoppiettante di ritorno da New York e la ricetta è perfetta. Viola si trova a dover scegliere tra il voler fare e il dover fare, il tutto condito da eventi grossolani, opportunità piene di danni collaterali, gaffe cosmiche, momenti di grande comicità e attimi di struggimento. I colpi di scena sono numerosi. Le vicissitudini della sua caotica esistenza la porteranno a capire che cosa realmente desidera dalla vita e per quale guerra personale vale la pena combattere. Difficilmente riuscirete a staccarvi dalla lettura di questo romanzo. Strappa un sorriso anche ai più scettici e a chi non ama il genere. Una novella Bridget Jones tutta da assaporare. Monica Coppola è laureata in lettere moderne e vive a Torino. Viola, Vertigini e Vaniglia, il suo primo romanzo, si è classificato tra i semifinalisti del concorso Il mio esordio, indetto da Scuola Holden e Feltrinelli, ottenendo recensioni e commenti positivi. Le sue avventure sono raccontate in un divertente blog, violavertiginevaniglia.blogspot.it.
Numero di catalogo 88.621. Numero di catalogo 88.725. Durata 959 minuti.
Joan Harris, La classe dei misteri. Garzanti Editore, 2016. I lunghi corridoi dalle finestre bifora sono illuminati dalla fredda luce del sole d'autunno. Sta per cominciare un nuovo anno scolastico a St. Oswald, un prestigioso collegio per soli ragazzi nel nord dell'Inghilterra. E come ogni anno, i professori si ritrovano per la riunione inaugurale del corpo insegnante. Ma stavolta l'anziano Roy Straitley, docente di lettere classiche, si rende conto che il clima è ben diverso dal solito. Durante l'anno precedente, molti eventi inquietanti hanno minato la serenità e il buon nome della scuola. Ecco perché, per contrastare la crisi, è stato scelto un nuovo rettore. Ed è proprio questa scelta a lasciare l'anziano professore spiacevolmente stupito. A guidare la scuola sarà Johnny Harrington, una sua vecchia conoscenza. Un suo ex studente legato a una brutta storia. Tutta la scuola ne è affascinata, ma Straitley non si fida. C'è qualcosa in lui che gli sfugge. E man mano che la nuova gestione si afferma a St. Oswald, il passato ritorna senza pietà, con le sue violenze nascoste. Solo il professore è in grado di fermare tutto questo. Ma quando si avvicina alla verità, Straitley capisce di dover compiere una scelta. Fare giustizia o salvare la scuola a cui ha dedicato la sua intera vita. Dopo il grande successo di La scuola dei desideri, Joan Harris ci riporta tra i corridoi popolati di segreti di St. Oswald. L'acclamata autrice di Chocolat, che vanta 1 milione di lettori in Italia ed è tradotta in 50 paesi, con impareggiabile maestria tratteggia un luogo dove niente è come sembra e dove in ogni angolo si nasconde un pericolo, dove anche il tuo migliore amico può trasformarsi nel tuo peggiore incubo. Un romanzo sorprendente, capace di esplorare i nostri istinti più oscuri. Joan Harris è nata da padre inglese e madre francese nello Yorkshire, dove attualmente vive. I suoi libri sono tutti editi in Italia da Garzanti. Dopo Chocolat, il suo romanzo d'esordio apparso nel 1998, tradotto in tutto il mondo, da cui nel 2001 è stato tratto l'omonimo film, ha pubblicato Vino, patate e mele rosse, 1999.
5 quarti d'arancia, 2000. La spiaggia rubata, 2002. La donna alata, 2003. Profumi, giochi e cuori infranti, 2004. Il fante di cuori e la dama di picche, 2005. La scuola dei desideri, 2006. Le scarpe rosse, 2007. Le parole segrete, 2008. Il seme del male, 2009. Il ragazzo con gli occhi blu, 2010. Il giardino delle pesche e delle rose, 2012. Le parole di luce, 2013. Un gatto, un cappello e un nastro, 2014. E il canto del ribelle, 2015. È anche autrice con Fran Varde di Il libro di cucina di Joan Harris, 2003. Al mercato con Joan Harris, Nuove ricette dalla cucina di Chocolat, 2007, e Il piccolo libro di Chocolat, 2014.
Numero di catalogo 88.725. Numero di catalogo 88.738. Durata 1.289 minuti.
Jonathan Miles, Scarti. Edizione Minimum Fax 2015. Talm e Jamaica abitano abusivamente in un appartamento di Manhattan, vivendo serenamente degli avanzi che trovano nei cassonetti. Ma il loro equilibrio subisce una scossa quando devono ospitare un vecchio compagno universitario di lui. Alvin, un linguista di mezza età lasciato dalla moglie, deve fare i conti con un padre malato che va perdendo la memoria. Sara, un'avvenente vedova dell'11 settembre, vede sgretolarsi il rapporto con la figlia adolescente e con il secondo marito, Dave, un uomo che ha costruito la sua fortuna riscuotendo debiti scaduti. E mentre i personaggi seguono i loro percorsi, tra epifanie e rese dei conti, vecchi debiti da pagare e tentativi di comunicare con le generazioni future, le storie si muovono verso una convergenza ineluttabile e un epilogo che per il lettore sarà difficile da dimenticare. A partire dai detriti reali e metaforici delle loro esistenze, Jonathan Miles costruisce un romanzo corale dagli incastri perfetti, tenuto insieme da una prosa impeccabile e a tratti esilarante, e da una profonda riflessione etica sul concetto di spreco e di consumo, per giungere alla conclusione che tutto, ma proprio tutto, può essere salvato. Jonathan Miles, 1971, ha esordito nel 2008 con il romanzo Dear American Airlines, segnalato dalle più importanti testate americane e tradotto in 12 lingue. Scarti è stato nominato Notable Book da New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e Chicago Tribune. Miles collabora con numerose riviste e ha scritto racconti comparsi in varie antologie.
Numero di catalogo 88.738. Numero di catalogo 88.786. Durata 904 minuti.
Maigul Axelson. Io non mi chiamo Miriam. Edizioni Iperborea 2014. Io non mi chiamo Miriam, dice di colpo un'elegante signora svedese il giorno del suo 85esimo compleanno, di fronte al bracciale con il nome inciso che le regala la famiglia. Quella che le sfugge è una verità tenuta nascosta per 70 anni, ma che ora sente il bisogno e il dovere di confessare alla sua giovane nipote. La storia di una ragazzina rom di nome Malika, che sopravvisse ai campi di concentramento fingendosi ebrea, infilando i vestiti di una coetanea morta durante il viaggio da Auschwitz a Ravensbrück. Così Malika diventò Miriam e, per paura di essere esclusa, abbandonata a se stessa o per un disperato desiderio di appartenenza, continuò sempre a mentire, anche quando fu accolta calorosamente nella Svezia del dopoguerra, dove i Rom, malgrado tutto, erano ancora perseguitati. Dando voce e corpo a una donna non ebrea che ha vissuto sulla propria pelle l'olocausto, Maigul Axelsson affronta con rara delicatezza e profonda empatia uno dei capitoli più dolorosi della storia d'Europa e il destino poco noto del fiero popolo Rom, che osò ribellarsi con ogni mezzo alle SS di Auschwitz. Io non mi chiamo Miriam parla ai nostri giorni di crescente sospetto verso l'altro, interrogandosi sull'identità etnica, culturale, ma soprattutto personale, e riuscendo a trasmettere la paura e la forza di una persona sola al mondo, costretta nel lager, come per il resto della vita, a tacere, fingere e stare allerta, a soppesare ogni sguardo senza mai potersi fidare di nessuno, a soffocare i ricordi, i rimorsi, il dolore per gli affetti perduti. Non si può dire tutto, non se si è della razza sbagliata e si è vissuto sulla propria pelle l'intero secolo. Maigul Axelsson, 1947. Scrittrice, drammaturga e giornalista, è una delle più apprezzate autrici svedesi, tradotta in 23 lingue e premiata con l'ambito Augustpriset. Dopo essersi affermata con inchieste su spinose problematiche sociali, come la prostituzione infantile nel Terzo Mondo e la povertà in Svezia, ha esordito con successo nella narrativa, coniugando l'attenzione per le ingiustizie e per le condizioni di disagio materiale ed esistenziale con una grande capacità di calarsi nei destini dei suoi personaggi. È cresciuta a Nashio, dove si svolge parte della vicenda narrata in Io non mi chiamo Miriam.
Numero di catalogo 88.786. Numero di catalogo 89.201. Durata 1.080 minuti.
Il giorno della tigre di Wilbur Smith con Tom Harper. Traduzione di Sara Caraffini. Edizione Longanesi 2017. Pirati sanguinari, avidi commercianti e uomini assetati di vendetta. I mari che separano la costa africana da quella dell'India sono pieni di insidie e di pericoli. Ma per un Courtney l'unico pericolo degno di questo nome è quello che tocca la sua famiglia o il suo onore. Così, quando Tom, uno dei figli di Sir Hal Courtney, avvista un mercantile che sta per essere attaccato dai pirati, non esita ad intervenire, mettendo a repentaglio la propria vita e quella delle persone a lui più care. L'esito dello scontro segnerà il suo futuro grazie a una svolta inaspettata. Nelle stesse ore nel Devonshire, un altro Courtney, Francis, sta prendendo la decisione più importante della sua vita. Sull'orlo della rovina prende il mare, spinto dalla sete di riscatto e di vendetta. Tom Courtney, che è suo zio e vive a Città del Capo, ha infatti ucciso suo padre. Al suo arrivo in Sudafrica, però, Francis si troverà di fronte ad una verità sconvolgente. Dopo Monsone, il re dell'avventura torna a sorprenderci con una nuova appassionante epopea che inizia nell'estremo sud dell'Africa e attraversa il Mar Arabico, approdando sulle coste dell'India. Un'avventura in cui intrighi, amori e tradimenti non lasciano scampo al lettore, riconfermando il posto di Wilbur Smith tra gli autori più amati dai lettori. Wilbur Smith, WILBURSMITH, è l'autore contemporaneo più venduto in Italia, con oltre 26 milioni di copie. I suoi romanzi nascono da una profonda conoscenza personale del continente africano e di molti altri luoghi dove l'autore è vissuto. È nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto ed ha studiato in Sudafrica.
Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964. Dopo i primi romanzi usciti senza particolare successo presso altri editori italiani, nel 1980 la casa editrice Longanesi pubblica Come il mare, affermando Smith presso una vasta comunità di lettori. Sarà il primo di 38 best-seller avvincenti che spaziano dall'Asia all'Africa alle Americhe e dall'antico Egitto ai giorni nostri, oggi veri e propri classici del genere. Tra i suoi romanzi più letti ed evocativi, Il Dio del fiume, Il Settimo Papiro, La legge del deserto, Come il mare, Il Dio del deserto, Il Leone d'oro e L'ultimo faraone. Tom Harper, T.O.M., H.A.R.P.E.R., è lo pseudonimo di Edwin Thomas, E.D.W.I.N.T.H.O.M.A.S., scrittore inglese che ha vissuto in Germania, Belgio e Stati Uniti prima di trasferirsi definitivamente in Inghilterra per studiare storia presso il Lincoln College di Oxford e dedicarsi alla letteratura. Nel 2011 ha vinto il premio assegnato dalla Crime Writers Association. I suoi romanzi sono stati tradotti in più di 10 lingue. Il suo sito è www.tomharper.co.uk. Numero di catalogo 89201. Numero di catalogo 89206, durata 809 minuti. Roberto Saviano, Bacio feroce, Edizioni Feltrinelli 2017. Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono assoluzioni ed infliggono condanne, i baci feroci. Baci impressi a stampo sulle labbra per legare anima con anima. Il destino tuo è il mio, e per tutti il destino è la legge del mare, dove cacciare è soltanto il momento che precede l'essere preda. La paranza dei bambini ha conquistato il potere, controlla le piazze di spaccio a forcella, ma da sola non può comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas o Marajà deve creare una confederazione con White e la paranza dei capelloni. Per non trasformarsi da predatori in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è tutt'altro che facile. Ogni paranzino, infatti, insegue la sua missione. Nicolas vuole diventare il re della città, ma anche un fratello da vendicare. Drago porta un cognome potente, difficile da onorare. Dentino, pazzo di dolore, è uscito dal gruppo di fuoco e ora vuole eliminare Omarajà. Biscottino ha un segreto da custodire per salvarsi la vita. Stavo dicendo, non è scappato abbastanza lontano. Drone, pesce moscio, tucano, briatò e lollipop sono fedeli a Nicolas, però sognano una paranza tutta loro. Fra contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie famiglie li appoggiano per sopravvivere o tentano di ostacolarli seminando discordia direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per scoppiare? Prosegue il ciclo della paranza dei bambini e Roberto Saviano torna a raccontare i ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una terra di assassini e assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo che non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame, forti di rabbia, pronti a dare e ricevere baci che lasciano un sapore di sangue. Roberto Saviano, Napoli 1979, è autore del bestseller internazionale Gomorra, Mondadori 2006, ideatore, autore e sceneggiatore dell'omonimo film Grand Prix du Jury a Cannes, 2008, e di Gomorra, la serie, distribuita in oltre 150 paesi. Con Feltrinelli ha pubblicato Vieni via con me, 2011, 000, 2013 e La paranza dei bambini, 2016. Dal 2006 vive sotto scorta in seguito alle minacce dei clan che ha denunciato. Numero di catalogo 89.206. Numero di catalogo 89.207. Durata 694 minuti.
Nell'aria la nostra canzone di Graeme Simpson. Edizioni Longanesi 2017. Riuscireste a descrivere la vostra vita con una sola canzone? Adam Sharp, ex pianista in un locale di tendenza a Melbourne, attualmente impiegato come consulente informatico a Norwich. Sì, e la sua canzone è You Are Going to Lose That Girl, ossia la perderai. Adam è introverso ma ottimista e ormai sulla soglia dei 50 è soddisfatto di se stesso, della sua vita. È il giocatore più esperto al quiz musicale del suo pub di fiducia e tutto sembra filare liscio con la sua compagna Claire. Non sarà una vita al massimo la sua, ma di certo non è una vita triste. Nonostante tutto però, Adam Sharp ha sempre avuto l'impressione che mancasse qualcosa, la sensazione che nell'armonia rimanesse una stonatura. Più di 20 anni prima, dall'altra parte del mondo, aveva avuto una relazione con un'attrice sensuale, brillante e decisa, Angelina Brown. Con lei, mentre lui suonava il piano e lei cantava, aveva scoperto cosa volesse dire trovare l'amore per poi perderlo. E se quella strana sensazione, quella stonatura fosse nostalgia? Quanto sarebbe diversa la sua vita adesso se Angelina non lo avesse lasciato. E all'improvviso Angelina lo contatta. Adam conosce tante canzoni che invitano a perdonare, a concedere una seconda occasione. Avrà il coraggio di seguire il consiglio? Nell'aria la nostra canzone è una storia di momenti felici e ricordi. Un romanzo sulla gioia di condividere e il dolore dell'abbandono. Ma più di tutto, ci insegna che è la musica che componiamo con le persone che amiamo, quella che ci accompagnerà per sempre. Graeme Simpson è uno scrittore e sceneggiatore cinematografico australiano. Ha esordito nella narrativa con L'amore è un difetto meraviglioso, Longanesi 2013. Vincitore in patria, ancora in forma di manoscritto, del Victorian Premier's Literary Award nel 2012 e bestseller internazionale venduto in oltre 40 paesi.
Numero di catalogo 89.207. Numero di catalogo 89.210, durata 324 minuti.
La ottava croce celtica. Nulla è come sembra. Di Carlo Legaluppi. Alter Ego Edizioni 2016. Milano, lunedì 4 ottobre 2016. Ridotto a una maschera di sangue, Sean Stanford suona alla porta di Alex Martini, compagno ai tempi in cui entrambi erano al servizio di Sua Maestà Britannica. Certo che solo il vecchio amico possa aiutarlo, cerca di rivelargli il segreto di cui è venuto a conoscenza, lavorando per un'importante personalità statunitense, ma riesce a pronunciare solo poche, sconnesse frasi. Cosa lega la ottava croce celtica di Belfast alle parole omicidio e nulla è come sembra? Deciso a capire chi e perché abbia ridotto Sean in quelle condizioni, Martini parte per l'Irlanda insieme a Jessie Quinn, vecchia amica incontrata per caso qualche giorno prima dopo anni di lontananza. Una scia di morti e di violenza macchia il loro viaggio, al termine del quale riescono comunque ad entrare in possesso di un CD in cui, protetto da un codice segreto, è nascosto il messaggio di Stanford. un terribile complotto mina dal profondo le vicine elezioni negli Stati Uniti, dove per la prima volta è una donna a correre per la Casa Bianca. Invischiato in una cospirazione internazionale dai contorni apocalittici, Alex deve correre contro il tempo per salvare la vita a migliaia di innocenti, in un inferno che lo porta inevitabilmente a confrontarsi con i dolorosi fantasmi del proprio passato, che da anni cerca di dimenticare. Carlo Legaluppi è nato nel 1957 a Manciano, in provincia di Grosseto. Giovanissimo si è trasferito nel capoluogo, dove risiede tuttora. Lavora a Siena, presso un primario gruppo bancario, in qualità di dirigente centrale. La Ottava Croce Celtica, Nulla è come sembra, è la sua prima pubblicazione.
Numero di catalogo 89.210. Numero di catalogo 89.211. Durata 401 minuto.
La morte viene dal passato. Nubi scarlatte. Di Carlo Legaluppi. Alter Ego Edizioni, 2017. Una scia di efferati delitti sconvolge Belfast e Dublino. I cadaveri orribilmente mutilati di quattro uomini vengono rinvenuti in diversi punti delle due capitali irlandesi e tutto fa credere che si tratti dell'opera di uno spietato serial killer. Per Finn Doyle, ispettore del PSNI, una sola certezza. Tutte le vittime hanno fatto parte molti anni prima della stessa unità del SAS, comandata da Sir Alexis Martin Miller, capitano in congedo. Convocato con urgenza in Irlanda, Alex si trova all'improvviso proiettato in fatti che considerava da tempo sepolti e che invece gli sono molto più vicini di quanto non immagini. Misteriosi legami con la sua storia personale, infatti, lo collocano al centro di un assurdo piano di vendetta che gira intorno alla figura di un miliziano repubblicano rimasto ucciso negli scontri del 1998. Ancora una volta Alex dovrà fare i conti con l'uomo che è stato e che sta cercando di dimenticare e del quale, al contrario, non riesce a liberarsi. Costretto dai fantasmi del passato a rivivere non solo quei drammatici scontri, ma anche un evento che, quattro anni prima, ha completamente stravolto la sua vita. Carlo Legaluppi è nato nel 1957 a Manciano, in provincia di Grosseto. Giovanissimo si è trasferito nel capoluogo, dove risiede tuttora. Lavora a Siena presso un primario gruppo bancario in qualità di dirigente centrale. La morte viene dal passato, Nubi scarlatte, e la sua seconda pubblicazione, seguito ideale del romanzo d'esordio La ottava croce celtica, Nulla è come sembra, Alter Ego 2016, che nel 2017 ha vinto il premio speciale della giuria della nona edizione del premio letterario internazionale Città di Cattolica, Pegasus Literary Awards, ed è arrivato finalista al concorso nazionale di narrativa e poesia Argentario.
Numero di catalogo 89.211. Numero di catalogo 89.212. Durata 1051 minuti.
Allontanarsi di Elizabeth Jane Howard. La saga dei Casalè, quarto volume. Fazi Editore, 2017. È il 1945 e la guerra è finita. Il momento tanto atteso e sognato dai Casalè per anni è finalmente arrivato. Eppure, l'eccitazione di fronte alla notizia che le armi sono state deposte è ormai sopita e l'Inghilterra è ancora paralizzata nella morsa della privazione. Mentre l'impero si disgrega, a Home Place i Casalè si apprestano a trascorrere quello che ha tutto il sapore dell'ultimo Natale insieme, il sapore malinconico del tempo che passa. I bambini sono ormai cresciuti, le ragazze si sono fatte donne, gli adulti cominciano a invecchiare. La lunga convivenza forzata è finita e la libertà obbliga a prendere delle decisioni. Dovrebbe essere un momento felice, ma la guerra ha lasciato una ferita profonda e ricominciare non è facile. Il futuro è incerto e una patina triste ammanta le giornate. Per ognuno è giunto il momento di prendere la propria strada e inevitabilmente ciò porterà i membri della famiglia ad allontanarsi l'uno dall'altro. E in questo riassetto difficile gli amori faticano più di tutti. Le coppie che erano state divise dalla guerra stanno lottando per rimettere insieme i pezzi, mentre per quelle che la guerra aveva tenuto insieme forse è ora di ammettere il proprio fallimento. Ma nelle ultime pagine comincia a soffiare un vento nuovo. Ce ne accorgeremo nel finale a sorpresa, che riaccenderà la speranza. I diritti della saga dei Casalè sono stati acquisiti dai produttori di Downton Abbey per la realizzazione di una nuova serie TV, attualmente in fase di lavorazione. Elizabeth Jane Howard, Londra, 1923, Bangui, 2014. Figlia di un ricco mercante di legname e di una ballerina del balletto russo, ebbe un'infanzia infelice a causa della depressione della madre e delle molestie subite da parte del padre. Donna bellissima e inquieta, ha vissuto al centro della vita culturale londinese nella seconda metà del Novecento e ha avuto una vita privata burrascosa, costellata di una schiera di amanti e mariti, fra i quali lo scrittore Kingsley Amis. Da sempre amata dal pubblico, solo di recente Howard ha ricevuto il plauso della critica. Scrittrice prolifica e autrice di 15 romanzi. La saga dei Casalè è la sua opera di maggior successo. Fazzi Editore ha pubblicato il romanzo Il lungo sguardo nel 2014 e i primi tre capitoli della saga, Gli anni della leggerezza nel 2015, Il tempo dell'attesa e Confusione nel 2016. Di prossima pubblicazione, l'ultimo volume della serie.
Numero di catalogo 89.212. Numero di catalogo 89.214. Durata 220 minuti.
Le tre del mattino di Gianrico Carofiglio, edizioni Einaudi 2017. E papà suonò da solo. Io non l'avrei confessato nemmeno a me stesso. Ma ero orgoglioso e fiero di lui e avrei voluto dire a chi mi stava vicino che il signore alto, magro, dall'aspetto elegante, che era seduto al piano e sembrava molto più giovane dei suoi 51 anni, era mio padre. Quando finì, inseguendo il senso di ciò che aveva suonato in due scale conclusive e malinconiche, scoppiò un applauso pieno di simpatia e anch'io applaudii e continuai a farlo finché non fui sicuro che mi avesse visto, perché cominciavo a capire che esistono gli equivoci e non volevo che ce ne fossero in quel momento. Gianrico Carofiglio, Bari, 30 maggio 1961. Ha scritto romanzi, racconti, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei bestseller, sono tradotti in tutto il mondo. Con Einaudi Stile Libero ha pubblicato Una mutevole verità, La regola dell'equilibrio, Passeggeri notturni e L'estate fredda.
Numero di catalogo 89.214. Numero di catalogo 89.219, durata 458 minuti.
Brian Panowicz, Bull Mountain, traduzione di Nesho Nomen, NN Editore 2017. È stato tuo nonno a scatenare i demoni su questa montagna e ora non è possibile rimettere il genio nella lampada. Clayton Burrows appartiene ad una famiglia di fuorilegge che da generazioni mantiene il controllo di Bull Mountain, trafficando in whisky di mais, marijuana e metanfetamina. Per lasciarsi alle spalle le sue origini, Clayton sposa la bella Kate e diventa lo sceriffo della città a valle. Ma quando l'agente federale Simon Holly minaccia di distruggere l'impero dei Burrows, Clayton si trova a dover affrontare i ricordi, le paure, il disprezzo della famiglia e la volontà di redimere un passato di tradimenti, sangue e violenza. Con un ritmo serrato, la storia della famiglia Burrows viene raccontata attorno da tutti i personaggi, fino all'imprevedibile epilogo. Paragonato ai mostri sacri del crime, del Southern Noir e delle saghe familiari, Bull Mountain ha una struttura che ricorda True Detective, dialoghi che rimandano a Breaking Bad e personaggi che sembrano usciti da Fargo. E con una scrittura luminosa ci parla dell'onestà e della fedeltà alle proprie radici e di come a volte sia doloroso, ma indispensabile, distruggerle per poterle onorare e proteggere. Brian Panowich, BRIAN PANOWICH, è stato per anni un musicista itinerante prima di fermarsi in Georgia, dove vive e lavora come pompiere. Bull Mountain, il suo romanzo d'esordio, è stato finalista nella categoria Mystery Thriller del Los Angeles Times Book Prize 2016, accanto ad autori come Don Winslow. Il sequel del romanzo, di prossima uscita per NN, mantiene la stessa ambientazione. Nation Omen, la traduzione di questo libro, è un'opera collettiva. Gli autori hanno scelto di non figurare con il proprio nome e di non darsi uno pseudonimo.
Numero di catalogo 89.219. Numero di catalogo 89.220, durata 621 minuti.
Diego De Silva, Divorziare con stile. Einaudi Editore 2017. Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la pensa. Per questo discetta su tutto, benché nessuno lo preghi di farlo. Abilissimo nell'analizzare i problemi, ma incapace di affrontarli, dotato di un'intelligenza inutile e di un umorismo autoimmune, si abbandona alla divagazione filosofica illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. Malinconico, insomma, è la sua voce, che riduce ogni avventura a un racconto infinito, ricco di battute fulminanti e di digressioni pretestuose e sublimi, puri gorgheggi dell'intelletto. Questa volta Vincenzo e la sua voce sono alle prese con due ordini di eventi: il risarcimento del naso di un suo quasi zio, che in un pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi contro la porta a vetri di un tabaccaio, e la causa di separazione di Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre, al contrario di Malinconico, avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini che Tarallo, cinico, ricco, spregiudicato e cafone, vorrebbe liquidare con due spiccioli. La guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo, appartenente da anni alla grande famiglia dei divorziati, molto, molto più del previsto. E una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in uno psicodramma collettivo assolutamente esilarante. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti. Ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le lasciamo e riprendiamo a vivere, è forse la migliore occasione per capire chi siamo. E non è detto che sia una bella scoperta. Diego De Silva è nato a Napoli nel 1964. Presso Einaudi ha pubblicato il romanzo Certi bambini, 2001 premio Selezione Campiello, da cui è stato tratto il film omonimo diretto dai fratelli Frazzi, La donna di scorta, 2001, Voglio guardare, 2002, Da un'altra carne, 2004, Non avevo capito niente, 2007, premio Napoli, finalista premio Strega, Mia suocera beve, 2010, Sono contrario alle emozioni, 2011, Mancarsi, 2013, e Terapia di coppia per amanti, 2015. Suoi racconti sono apparsi nelle antologie Disertori, Crimini, Crimini italiani, Questo terribile e intricato mondo, Scena padre, Giochi criminali, Figuracce. I suoi libri sono tradotti in molte lingue.
Numero di catalogo 89.220. Numero di catalogo 89.222, durata 790 minuti.
Di Tom Drury, La fine dei vandalismi. NN Editore 2017. Traduzione di Gianni Pannofino. Il mondo di Grouse County è una ragnatela di cittadine sparse in un immaginario Midwest, dove le vite sono intrecciate da legami di amicizia, affetto o semplice conoscenza. È qui che Louise Darling decide di divorziare da Tini e fa visita alla madre, Mary, per portarla fuori a pranzo prima della seduta del Consiglio Comunale, dove si discutono le sorti di un cane mordace. Nel frattempo, lo sceriffo Dan Norman si trova a dare la caccia al marito di Louise, per atti vandalici commessi nella scuola durante il ballo contro i vandalismi. E così Dan incontra Louise, se ne innamora, Tini la perde per sempre e Louise ritrova finalmente se stessa. Tom Drury sceglie di non dirigere i suoi personaggi come burattini, ma al contrario, con piccole pennellate, dai loro incontri attinge la forza per creare l'epica di Grouse County. Leggero e profondo, divertente e malinconico allo stesso tempo, la fine dei vandalismi racconta la vita, quella di ogni giorno, che macina gioie e tristezze senza sosta. E lo fa senza seguire traiettorie premeditate, accettando la fatalità dell'esistenza, in un inno alla sua pacata e ingovernabile casualità. Tom Drury, T.O.M. D.R.U.R.Y. Iowa, 1956. È uno scrittore americano che ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la Fellowship della Fondazione Guggenheim. Dopo aver insegnato nelle università americane, attualmente è docente all'Università di Lipsia e vive a Berlino. La fine dei vandalismi, il suo primo romanzo, è uscito negli Stati Uniti nel 1994 ed è stato subito acclamato come miglior libro dell'anno dalle maggiori testate americane. Uscito a puntate sul New Yorker, ha ricevuto il premio come Notable Book dell'ALA, l'Associazione delle Biblioteche Americane. NN Editore pubblicherà tutti i libri della trilogia ambientata a Grouse County. Gianni Pannofino, dopo aver lavorato come redattore, dal 1995 si dedica alla traduzione a tempo pieno. Tra gli autori, Philip K. Dick, John Irving, William Volman, Jonathan Ledham, Chuck Palahniuk, Neil Stephenson, Woody Guthrie e William Somerset Maugham.
Numero di catalogo 89.222. Numero di catalogo 89.287, durata 673 minuti.
Corrado Augias, Marco Vannini. Inchiesta su Maria. La storia vera della fanciulla che divenne mito. Edizioni 2013 RCS Libri Milano. Tra le varie figure celesti, divine, semidivine, santificate delle religioni mondiali, Maria è certamente la più complessa, tenera e commovente. Ragazza ebrea, visitata dall'angelo, fidanzata e poi sposa di un uomo che non era il padre di suo figlio, vergine e madre di Dio, simbolo della grazia e mater dolorosa che subisce il destino terribile di veder premorire la creatura da lei generata, poco citata nei Vangeli e quasi assente negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo, oggetto di un culto senza pari, concepita senza peccato originale e assunta in cielo, Capire Maria significa penetrare nel cuore della fede cattolica. In questo libro, Corrado Augias dialoga con un grande studioso di mistica e di storia delle religioni, Marco Vannini, per scavare in profondità nella storia e nel mito della Madonna, toccando tutti gli aspetti che mettono Maria al centro dell'esperienza culturale e religiosa della nostra civiltà. Le fonti, dai Vangeli canonici agli apocrifi, le ipotesi sulla biografia, il rapporto con la condizione femminile nella Palestina di 2000 anni fa, con le altre donne della Bibbia e con la mitologia della Grande Madre, la nascita dei dogmi e lo sviluppo del culto, i miracoli e le apparizioni, la presenza costante della Madonna nella cultura e nell'arte. Il risultato è un volume senza precedenti in Italia che, con tono narrativo ma impeccabile nella documentazione, risponde alle domande cruciali di credenti e non credenti, indaga le basi stesse della nostra cultura e della nostra mentalità, compone il racconto di una straordinaria vicenda umana. Corrado Augias è giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Tiene la rubrica quotidiana delle lettere su Repubblica. Tra i suoi libri ricordiamo I segreti di Parigi, 1996, I segreti di New York, 2000, I segreti di Londra, 2003, I segreti di Roma, 2005, Inchiesta su Gesù, 2006, con Mauro Pesce, Inchiesta sul cristianesimo, 2008, con Remo Cacitti, Disputa su Dio e dintorni, 2009, con Vito Mancuso, I segreti del Vaticano, 2010, e per Rizzoli, Il disagio della libertà, 2011 e I segreti d'Italia 2012. Marco Vannini è uno dei più eminenti studiosi italiani di mistica e della tradizione spirituale cristiana. Ha curato, tra le altre, le edizioni italiane della Teologia tedesca dell'anonimo Franco Fortese, 2009, e di Commenti all'Antico Testamento di Meister Eckhart, 2012. Tra i suoi libri, La religione della ragione, 2007, Prego Dio che mi liberi da Dio, 2010, La mistica delle grandi religioni, 2010, Dialettica della fede, 2011, Lessico mistico, 2013, ed Oltre il cristianesimo, 2013.
Numero di catalogo 89.287. Numero di catalogo 89.297. Durata 309 minuti.
Massimo Recalcati. I tabù del mondo. Figure e miti del senso del limite e della sua violazione. Edizioni Einaudi 2017. Il nostro tempo sembra aver dissolto ogni confine, compresi quelli stabiliti dai tabù. Non esiste più un limite che non sia possibile valicare. La trasgressione è divenuta un obbligo che non implica alcun sentimento di violazione. La disinibizione diffusa ha preso il posto della reverenza passiva e sacrificale di fronte alle nostre vecchie credenze. Ma i tabù devono semplicemente essere smantellati dalla nuova ragione libertina che caratterizza il nostro tempo, oppure conviene provare a ripensarli criticamente, senza nutrire alcuna nostalgia per il passato. Ci sono parole chiave, come preghiera, lavoro, desiderio, colpa, eutanasia, famiglia, che sono state in modi diversi associate ai tabù e che esigono oggi di essere riattraversate criticamente. Vi sono anche figure mitologiche, storiche o letterarie, che sono divenute crocevie essenziali della nostra storia individuale e collettiva e che ci spingono a incontrare in modo nuovo lo spigolo duro del tabù. Ulisse, Antigone, Edipo, Medea, Amleto, Isacco, Don Giovanni, Caino. Dal riferimento a grandi autori dell'Occidente, da Platone a Hegel, da Dostoevsky a Sartre, da Freud a Lacan, da Marx a Calvino, da Molière a Beckett, così come nelle miserie della nostra vita quotidiana, Recalcati rintraccia la sparizione del tabù e l'apparizione delle sue nuove maschere. Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia, è membro analista dell'Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi. Dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e nel 2003 ha fondato Jonas Onlus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. Scrive sul quotidiano La Repubblica e insegna all'Università di Pavia e di Verona. È autore di numerosi libri, tradotti in diverse lingue, tra cui Melanconia e creazione in Vincent van Gogh, 2009, L'uomo senza inconscio, 2010, Cosa resta del padre, 2011, Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, 2013, L'ora di lezione, per un'erotica dell'insegnamento, 2014, Le mani della madre, desiderio, fantasmi ed eredità del materno, 2015, Il segreto del figlio, da Edipo al figlio ritrovato, 2017, e di una monografia in due volumi su Jacques Lacan, 2012-2015.
Numero di catalogo 89.297. Numero di catalogo 89.298. Durata 409 minuti.
Elizabeth Strout. Tutto è possibile. Traduzione di Susanna Basso. Edizioni Einaudi 2017. Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica libreria ospitano l'ultima fatica di una concittadina, Lucy Barton, partita molti anni prima alla volta della sfavillante New York e mai più ritornata. E non vi è abitante del paese che non voglia accaparrarsene una copia. Perché quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza reticenze la storia di miseria e riscatto di una di loro e insieme racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra le distese di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna e desiderio, di gentilezza e rancore. A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza segreta, come avesse un pezzo di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca. Patty, da bambina tanto graziosa da meritare, insieme alle sorelle, l'appellativo di principessina Nicely, è oggi una vecchia e grassa vedova, ancora tormentata dalla vergogna di un antico scandalo familiare e zimbello dei ragazzini della zona. Eppure lei, dal libro di Lucy Barton, si sente finalmente capita. Livida e aggressiva appare invece la reazione di Vicky, sorella maggiore di Lucy, quando con il fratello Pete, invecchiato in solitudine, senza mai davvero crescere, i tre si ritrovano nella casa di famiglia per la prima volta dopo 17 anni. Vicky, rimasta al palo delle occasioni mancate, non perdona la sorella scrittrice di aver tagliato i ponti con un passato insopportabile, di avercela fatta, e le parole che i tre fratelli si scambiano sono coltelli che affondano nella carne viva dei loro ricordi di bambina. Eppure Vicky si è presentata all'incontro con un commovente velo di rossetto sulle labbra e Pete, nel disperato tentativo di rendere la casa casa, ha comprato un tappeto nuovo. Certo, le cicatrici sono quasi più della carne per i personaggi di questi racconti, queste storie e capitolo di un'unica biografia collettiva, in dialogo serrato fra loro e con il romanzo che li ha preceduti, Mi chiamo Lucy Barton. Certo, siamo tutti quanti un casino e anche se ce la mettiamo tutta, amiamo in modo imperfetto. Ma se ci si può rinnamorare ben oltre i 70 anni su un lungomare italiano, come capita a Mississippi Mary, se si può trovare sollievo dal dolore indicibile dell'esistenza in un momento di assoluta condivisione, nella stanza anonima di un bed and breakfast, come capita a Charlie Macaulay, se si può scovare un amico vero, nel retro di un teatrino amatoriale, proprio alla fine di ogni cosa, come capita a Abel Blaine, Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, è nata nel Maine e vive a New York. È autrice per Fazzi Editore di tre romanzi, Amy e Isabel, Resta con me, e I ragazzi Burgs, e della raccolta di racconti Olive Kitteridge, con cui ha vinto il premio Pulitzer, 2009, il premio Bancarella, 2010, e il premio Mondello, 2012. Dalla stessa raccolta di racconti è stata tratta una serie TV prodotta dalla HBO. Per Einaudi ha pubblicato Mi chiamo Lucy Barton, 2016, candidato al Man Booker Prize 2016 e al Bayliss Women's Prize 2016.
Numero di catalogo 89.298. Numero di catalogo 89.303. Durata 242 minuti.
Di Frederick Backman, Cose che mio figlio deve sapere sul mondo. Traduzione di Anna Airoldi. Casa editrice Mondadori 2017. Ok. Allora, sono il tuo papà. Sembra che tu abbia iniziato a rendertene conto. Finora si può dire che tu non abbia fatto altro che osservarmi mentre mi occupavo maldestramente di te. Ma adesso che, a quanto pare, hai già la bellezza di un anno e mezzo, mi informano che si può cominciare a insegnarti delle cose. Piccoli trucchi, roba del genere. Non vedevo l'ora e... Te lo dico sinceramente, farò del mio meglio. Perché devi capire che fare il genitore non è così semplice come potrebbe sembrare. Ci sono un sacco di cose da imparare e nuove informazioni da gestire. Le borse per il cambio, gli ovetti e i seggiolini, le ninne nanne, le tutine, la cacca, soprattutto la cacca. C'è una quantità immensa di cacca da gestire. Niente di personale, per carità. Si dice che sia compito dei padri insegnare ai propri figli cosa significa essere uomini, ma io non ne sono tanto sicuro. Si dice anche che la stragrande maggioranza degli uomini prima o poi diventa come il proprio papà. Speriamo che nel tuo caso non sia così. Frederick Backman è giornalista e blogger di enorme successo. Il suo primo libro, L'uomo che metteva in ordine il mondo, è stato tradotto in più di 32 paesi. È diventato un bestseller negli Stati Uniti e il libro più amato in Svezia negli ultimi anni. Della stessa trilogia ideale fanno parte i romanzi successivi. Mia nonna saluta e chiede scusa e Brit Marie è stata qui.
Numero di catalogo 89.303. Numero di catalogo 89.304. Durata 921 minuti.
Rania Ibrahim. Islam in Love. Jouvence Edizioni 2017. La storia d'amore e passione proibita tra Laila, anglo-araba velata di fede musulmana, e Mark, non musulmano, figlio di un leader di partito di estrema destra della città di Dover. Laila si racconta con tutte le sue contraddizioni ed insicurezze, schiacciata tra due culture tra loro distanti. Il sesso, seppure proibito, sarà il territorio che i due protagonisti varcheranno con naturalezza e con la sfrontatezza dei loro 18 anni. Esploreranno i mondi sommersi che custodiscono nei loro cuori, pronti ad affrontare un intimo scontro di civiltà. Laila e Mark si spoglieranno completamente dei loro simboli, dogmi insindacabili per la nostra società, amandosi al di là di questi. Rania Ibrahim, Il Cairo 1976, arriva a Milano all'età di 2 anni con la sua famiglia. Laureata in scienze politiche, ha conseguito un master in comunicazione e relazioni pubbliche. Giornalista, PR, esperta di web marketing, è sposata e madre di 4 bambini. Collabora con diverse testate e blog, tra cui La Città Nuova, de ilcorriere.it, Yalla Italia, il blog delle seconde generazioni, e con altre testate cartacee e web.
Numero di catalogo 89.304. Numero di catalogo 89.306. Durata 734 minuti.
Frederick Bachmann. Mia nonna saluta e chiede scusa. Traduzione di Andrea Stringhetti. Mondadori 2016. Elsa ha 7 anni, ma non le riesce granché bene avere 7 anni. A scuola dicono che è molto matura per la sua età e lei sa che significa parecchio disturbata per la sua età. Sua nonna ha 77 anni e neanche a lei riesce granché bene avere la sua età. Dicono che è arzilla, ma Elsa sa che vogliono dire pazza. La nonna è anche il suo migliore amico, il solo, e insieme loro due hanno inventato un mondo alternativo dove non ci sono genitori che si separano, compagni di classe che fanno scherzi cattivi, un luogo dove tutti possono essere diversi e non c'è bisogno di essere normali. Ma un rivolgimento del destino sorprende Elsa, lasciandola da sola con una lunga serie di lettere in cui la nonna chiede scusa a molte persone della sua vita. Elsa ha un compito: consegnare ciascuna lettera al suo destinatario. È l'inizio di una grande avventura, lettera dopo lettera, facendo la conoscenza di vicini di casa alcolizzati e vecchietti innamorati e cani isterici. Elsa conoscerà la vera e sorprendente vita di sua nonna. Frederick Bachmann, con l'ironia tenera e commovente che aveva fatto amare l'uomo che metteva in ordine il mondo ai lettori di più di 30 paesi, ha scritto un altro romanzo dagli indimenticabili protagonisti. Una storia sul più importante dei diritti umani, il diritto di essere diversi, a tutte le età. Frederick Bachmann è giornalista e blogger di enorme successo. Il protagonista del suo primo romanzo, L'uomo che metteva in ordine il mondo, Mondadori 2014, nasce dalle pagine del blog dove migliaia di lettori l'hanno amato, al punto di chiedere al suo autore di trasformarlo in un personaggio di romanzo. Tradotti in molte lingue, i suoi libri sono bestseller in diversi paesi.
Numero di catalogo 89.306. Numero di catalogo 89.309, durata 509 minuti.
Donato Carrisi, L'uomo del labirinto, edizioni Longanesi 2017. L'ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita. Soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l'avevano inghiottita. 13enne rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è ricoverata in una stanza d'ospedale. Accanto a lei il dottor Green, un profiler fuori dal comune. Green, infatti, non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo carceriere, l'uomo del labirinto. Ma il dottor Green non è l'unico a inseguire il mostro. Là fuori c'è anche Bruno Genco, un investigatore privato con un insospettabile talento. Quello di Samantha potrebbe essere l'ultimo caso di cui Bruno si occupa, perché non gli resta molto da vivere. Anzi, il suo tempo è già scaduto. E ogni giorno che passa Bruno si domanda quale sia il senso di quella sua vita, regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c'è: risolvere un ultimo mistero. La scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che Bruno non ha mai portato a termine, e questa è l'occasione di rimediare, nonostante sia trascorso tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento non è avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L'uomo del labirinto l'ha tenuta prigioniera per 15 lunghi anni.
e ora è scomparso. Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. È sceneggiatore di serie televisive per il cinema. È una firma del Corriere della Sera ed è l'autore dei romanzi bestseller internazionali, tutti pubblicati da Longanesi, Il Suggeritore, Il Tribunale delle Anime, La Donna dei Fiori di Carta, L'Ipotesi del Male, Il Cacciatore del Buio, Il Maestro delle Ombre, La Ragazza nella Nebbia, dal quale è stato tratto il film omonimo con cui, nel 1917, ha debuttato nella regia cinematografica.
Numero di catalogo 89.309. Numero di catalogo 89.327. Durata 574 minuti.
Diario inconsapevole di Giuseppe Tornatore. Edizioni HarperCollins 2017. Uno dei grandi registi del cinema mondiale apre le porte del suo mondo attraverso le pagine ritrovate di un diario accidentale. Un diario inconsapevole che si è costruito da solo negli anni. Pensieri dedicati al lavoro, agli attori e ai registi che hanno attraversato la sua vita di spettatore e di cineasta, ai piccoli e ai grandi eventi che hanno interessato il mondo intero o soltanto la sua vita privata. Tra questi, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Roman Polanski, Ennio Morricone, Sergio Castellitto, Giovanni Paolo II e anche tanti altri straordinari personaggi conosciuti e meno conosciuti, figure di cui Tornatore racconta storie appassionanti. Personaggi dell'universo del cinema, della fotografia, a volte della pittura, personaggi della sua Sicilia. Ognuno di questi incontri ha caratterizzato la sua carriera di regista e sceneggiatore e il maestro ce li racconta in questa raccolta di scritti, attingendo alla sua personale scatola di ricordi, svelando i segreti che ci sono dietro la macchina da presa e allo stesso tempo offrendo al lettore altrettante lezioni di cinema. Entrare in queste pagine è come conquistare un tesoro nascosto. È la chiave per interpretare l'universo artistico e l'intera opera cinematografica di Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria nel 1956, esordisce nel cinema con Il Camorrista del 1986. Il riconoscimento internazionale giunge con Nuovo Cinema Paradiso del 1988, di cui è anche soggettista e sceneggiatore, premio Oscar nel 1990 come miglior film straniero. Sono seguiti altri film di successo distribuiti a livello mondiale, tra cui Una pura formalità, 1994, La leggenda del pianista sull'oceano, 1998, Malena, 2000, La sconosciuta, 2006, Bahia, 2009, La migliore offerta, 2013 e La corrispondenza, 2016.
Numero di catalogo 89.327. Nasce Slash Magazine. Nasce Slash Magazine, un nuovo periodico audio, edito su CD con cadenza bimestrale. Di cosa si tratta? Di un ulteriore strumento di informazione e comunicazione, ma anche di svago e divertimento, che la nostra associazione mette a disposizione di tutti gli interessati e gli amanti delle radio, ed in particolare della nostra radio, ossia di Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS. Molti dei nostri soci hanno rappresentato le proprie difficoltà ad ascoltarci per ragioni legate anche alla loro poca dimestichezza con l'informatica. Slash Magazine nasce anche per costoro, per far sì che nelle case di tutti possa giungere la voce di Slash Radio Web. Non solo. Il periodico avrà al proprio interno numerosissimi contenuti esclusivi, rubriche interessanti e si occuperà anche, a vario titolo e con diverse modalità, di radiofonia, tecnologia, musica, libri, novità, cucina, cinema, sport, politica e molto molto altro, da particolari e singolari angolazioni. Potrete trovare nel nostro periodico anche diversi prodotti targati Slash Radio Web e piacevolissime sorprese. Vi saranno anche tantissimi spazi dedicati ai vostri contributi, in moltissime forme e tipologie. Ma non vogliamo dirvi di più, piuttosto vi invitiamo a seguirci e divenire nostri fedeli audiolettori. Il primo numero verrà pubblicato nel mese di settembre. Coraggio dunque, affrettatevi, date la vostra adesione, abbonatevi. Come abbonarsi? Slash Magazine ha periodicità bimestrale ed è assolutamente gratuito. Può essere richiesto scrivendo a ustampa@wicheki.it indicando la testata che volete richiedere, vale a dire Slash Magazine, il vostro nome e cognome e l'indirizzo al quale volete vi sia recapitato il CD del periodico. Slash Magazine, uno strumento ulteriore per comunicare, per tenerci in contatto, per sapere tutto su Slash Radio Web, ma anche per far conoscere ciò che i nostri ascoltatori pensano, amano, creano e non solo. Un magnifico modo per essere insieme con noi e con Slash Radio Web, la vostra radio. Vi attendiamo dunque per iniziare insieme questa nuova emozionante avventura. A risentirci a settembre dunque, col primo numero di Slash Magazine. Luisa Bartolucci. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.